Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air del Sandova Divi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. A dare il benvenuto a questo venerdì 21 giugno c'è Davide, c'è Silvia, buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E ovviamente c'è anche Mauro Magnitosi. Abbiamo sorpassato il momento delle elezioni, sembrava una
del
roba,
Parlamento europeo.
Ci siamo fatti notare per un astensionismo incredibile, dati che a livello europeo, insomma, siamo oltre la media europea da questo punto di vista.
Sì,
no?
Sì.
Il 2024, come sappiamo, è anche l'anno...
Cioè, siamo molto più bassi.
Certo, e beh, quello naturalmente. Il 2024, come sappiamo, è l'anno con una sorprendente quantità di appuntamenti con le urne, circa 4 miliardi di persone in 76 nazioni, potenzialmente. Poi a questi si sono uniti, a sorpresa, prima l'Inghilterra e poi la Francia, che andranno a elezioni anticipate tra fine giugno e la prima settimana di luglio. Si è aggiunta così una tappa intermedia all'altro grande evento, ossia le presidenziali americane, che quest'anno raggiungerà un record di termini di spesa per gli annunci politici che supererà i 12 miliardi di dollari e quasi triplicherà i 4,25 miliardi investiti nel 2016. Di questi 12 miliardi, 7,6 verranno spesi sulla TV lineare. Ma anche il digitale sta registrando un incredibile balzo in avanti, incredibile, amici. Dimmi che cosa è successo, perché ci sono dei dati, vero?
Sì, sono i dati di eMarketer che dicono che la spesa pubblicitaria politica digitale negli Stati Uniti crescerà del 156,3% rispetto a 4 anni fa, che appunto è stato l'ultimo anno delle elezioni presidenziali, quando ha vinto Joe Biden su Donald Trump, e quindi vedremo come andrà a finire questa volta. E rappresenta ben oltre questa crescita, ovviamente, il 29% che registrerà tutta la spesa pubblicitaria politica complessivamente. Il volano di questo trend è sostanzialmente programmatic.
Meno male.
E tra l'altro, secondo i marketer, questo andamento avrà un impatto anche sulla spesa pubblicitaria non politica, ovvero ci saranno molti inserzionisti che a seguito di questa esplosione programmatic si appunto affideranno a questo metodo.
Parecchia della spesa pubblicitaria politica atterrerà sulle TV connesse, di cui buona parte transiterà attraverso appunto il programmatic. La spesa della CTV raggiungerà i 1,56 miliardi di dollari, che è 5 volte superiore alla cifra del 2020. Continuo a leggere 2000, ma invece 2020, cioè 4 anni fa, è
esatto.
Ma non so, con queste spese pazze, pari al 12,6% della spesa totale, sempre in politica, e contro il 2,7% del 2020. La quota in digitale rappresenta il 28,1% della spesa complessiva politica, contro il 77,7% di tutta la spesa pubblicitaria sui media in USA. Quindi è un momento talmente atteso, sta diventando ancora più atteso, cosa adesso, della finale di football americano.
Del Super Bowl.
Quindi questo rappresenta...
Quest'anno particolarmente, vorrei dire.
Sì.
Probabilmente, sì. non so tra 4 anni cosa succederà.
Allora, circa il 90% comunque è destinato al programmatic, quindi si può dire che questo formato prevalga sugli altri.
Allora, poi non c'è solamente ovviamente programmatic, la spesa pubblicitaria politica sta crescendo anche sui social media, anche se non con la stessa intensità della Connected TV. Quest'anno raddoppierà rispetto a 4 anni fa, grazie al fatto che gli inserzionisti politici puntano agli elettori giovani della Gen Z e ai millennial. Meta sarà il maggior beneficiario di questa spesa. TikTok non consente annunci politici sulla sua piattaforma, quindi TikTok non beneficerà di questa montagna di soldi in questo ambito. Poi
anche perché
altri.
Poi, scusa, TikTok non lo vogliono eliminare in America.
Esatto. Penso, ma non, tanto non prende annunci politici, anche se mi risulta che i politici ci siano su TikTok, però insomma, staremo a vedere come
Berlusconi
funziona questa cosa.
Quando Berlusconi aveva aperto la pagina su TikTok, è
vabbè,
stata
ma perché
roba
Salvini non è su TikTok
da ridere, ma quello
non è su TikTok Salvini,
certo che sulla mangiare Nutella
non so,
a mangiare Nutella,
vabbè insomma, comunque.
Complimenti,
evidentemente quella non è considerata, non si può fare pubblicità politica, propaganda sì, pubblicità no.
iniziano sempre con la P, ma cambia tutto quanto. Chissà cosa direbbe, chissà cosa dirà John Cale, il grande leader, fondatore, cofondatore insieme a Lou Reed dei Velvet Underground, che poi ha proseguito la sua carriera e l'ha prodato, magari senza quasi neanche accorgersi, una forma di cantautorato avanguardista in qualche modo, per la modifica dei suoni, delle voci, ma comunque sempre a bordo di un canzoniere assolutamente lucido. Optical Illusion è il suo nuovo album, 83 anni, God Me Do We, Don't Ask Me Again, Joe Cale. Formare e formare nel campo delle professioni, soprattutto se viviamo in un'epoca di costante innovazione, accelerazione tecnologica, qualcosa cambia, qualcosa cambierà e anche di molto. E serve che qualcuno ci dia un po' la linea, diciamo così, guida. E il focus di Giuffrè Francis Lefebvre, uno dei maggiori attori italiani nel campo dell'editoria professionale. Nato dalla fusione nel 2018 dello storico editore Giuffrè Editore e di Memento Francis Lefebvre, è parte del gruppo internazionale Lefebvre Sarut, attivo in tutta Europa con 8 aziende. E capiamo un po' come si forma e come si informa oggi, grazie soprattutto appunto a Giuffrè Francis Lefebvre. E parliamo con Veronica Squizzato, che oggi è ospite, business unit leader dell'area legale della casa editrice. Buongiorno Veronica e benvenuta tra noi.
Grazie.
Allora, come è cambiata e come sta mutando questa fantomatica informazione professionale? Perché sicuramente negli ultimi 5 anni è successo qualcosa di imponderabile e c'è stata un'accelerazione particolarmente evidente.
Sì, certo. Oggi, se nel 2024 vogliamo parlare di trasformazione, dobbiamo parlare di nuove tecnologie e sicuramente di intelligenza artificiale. È richiesto ancora di più, non che non sia stato richiesto nelle precedenti insomma annate, un aggiornamento professionale e un'attitudine da parte del professionista alle nuove tecnologie, che può essere assolutamente dirimente in questo mercato. Noi siamo i primi ovviamente a investire nel cambiamento delle nostre competenze, delle nostre risorse, e continuiamo a dare strumenti al professionista legale per intercettare questo nuovo trend e a formarsi, a prepararsi per sfruttarlo al meglio nella sua, nel suo lavoro quotidiano.
Ecco, ma quali sono poi alla fine i temi importanti? Perché a questo punto si è creato, credo, una sorta di linea comune, no? Quali sono le cose più ricercate?
Le cose più ricercate sono sicuramente temi legati alla specializzazione della professione, specializzazione non solo rispetto alle nuove tecnologie ma anche ai temi emergenti. Se pensiamo all'ESG, che in questo momento è un tema che riguarda tutti gli operatori del settore dal punto di vista del loro lavoro quotidiano, ma riguarda anche noi cittadini, insomma, l'ESG è diventato veramente un tema sentito e significativo. Accanto a questi nuovi trend, la specializzazione anche su vecchi temi, vecchi nel senso consolidati, ma che vivono grandi mutamenti dovuti alle continue riforme che ci sono a livello, insomma, di sistema Italia, e che aprono nuove opportunità di business, ma sicuramente nuove opportunità di aggiornamento. Se pensiamo al diritto societario, per esempio, alla crisi d'impresa e a questi temi, insomma, che sono molto caldi al momento, soprattutto nel 2024. Rispetto a questo, ovviamente, non per essere ripetitiva, c'è una grossa richiesta di informazione e formazione proprio sulle nuove tecnologie.
Ecco, ma cosa offrite voi, cosa fornite come casa editrice?
Allora, noi forniamo tutto quello che può servire al professionista legale, dove per professionista legale noi intendiamo un soggetto che opera all'interno di bisogni legati proprio al diritto, quindi stiamo parlando di avvocati sicuramente, ma anche notai, magistrati, ma a professionisti che lavorano all'interno delle aziende, negli uffici legali. Noi partiamo dall'informazione, quella più, come dire, generica, informativa, con i nostri quotidiani, in particolare diritto e giustizia, che proprio per l'intelligenza artificiale ha una pagina come dire libera, cioè aperta, accessibile a tutti, non in abbonamento, proprio perché nella nostra mission c'è la divulgazione giuridica, e quindi su questo tema volevamo assolutamente creare cultura e competenza. Dopodiché i corsi di formazione, che partono dai primi rudimenti per approcciare un tema fino ai master professionalizzanti, tutta l'editoria tradizionale, che si svolge ovviamente su riviste, volumi di tutti i tipi e i format, quindi codicistica, trattati, monografie, ma anche instant e prime letture. E poi sulla parte digitale noi abbiamo 14 portali, un portale che comprende 14 materie, che si chiama IUS, che affronta tutti i principali topic del diritto, la famiglia, la crisi d'impresa, la società, il condominio, e la nostra banca dati giuridica, De Iure, che è la più utilizzata in Italia, oltre 20.000 studi legali attivi, che fornisce quelle che vengono chiamate le prime resources, ovvero contenuti di norma e giurisprudenza, oltre a ulteriori contenuti di approfondimento autorali, che sono ovviamente uno degli elementi distintivi di questo editore, che insomma ha 100 anni di storia anche contenutistica.
Ritornando un po' alla trasformazione digitale, ci sono alcune problematiche che gli utenti, i clienti vi mettono in evidenza e che voi state considerate, insomma, a livello di hype, diciamo così?
Allora, sicuramente anche il mercato professionale vive la grande domanda rispetto a come cambierà la professione e l'utilità dell'avvocato a seguito della grande rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo. Dal nostro punto di vista, l'approccio che ha Geoffrey Francis Lefebvre non cambia negli anni. A noi interessa particolarmente utilizzare le nuove tecnologie per aiutare il professionista a svolgere il suo lavoro al meglio, senza limitare mai o sostituirci a quelle che sono le sue caratteristiche e i suoi skill proprietari, che hanno a che vedere con competenze, sensibilità ed esperienze che sono poco traducibili da una macchina, diciamo. Per cui in questo momento quello che noi stiamo facendo concretamente, oltre alla fornitura, insomma, di contenuti, di corsi, di formazioni, abbiamo cominciato a sperimentare all'interno della banca dati una piccola funzionalità di intelligenza artificiale generativa, che non fa altro che aiutare il professionista a capire se nella lista di sentenze che la banca dati propone a seguito di una sua richiesta ovviamente specifica ci sono quelle che lui sta cercando, proponendo una sintesi generativa della sentenza stessa e poi un'analisi, qualora volesse il professionista fare un ulteriore step, più puntuale, che arriva a definire e a chiarire anche qual è il punto di vista del giudice all'interno di quella sentenza. Riteniamo che sia un modo elegante di entrare in punta di piedi nella vita del professionista, facendogli toccare con mano qualche cosa di nuovo e di diverso che può essergli effettivamente utile e non sostitutivo rispetto a quello che lui fa tutti i giorni e che lo rende, insomma, speciale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Cambiamo, diciamo, punto di vista. Se non sbaglio, uno dei vostri obiettivi è rendere la tematica del diritto accessibile a tutti. E in che modo voi perseguite questo obiettivo?
Beh, noi sì, è nella natura di questo editore la volontà di rendere il diritto accessibile a tutti come condizione fondamentale per vivere in una società sempre più giusta, efficiente e sostenibile. E sono tantissime le iniziative che Geoffrey Francis Lefebvre ha organizzato negli anni e che continua ad organizzare. Per citarne alcuni, abbiamo incontri dedicati a promuovere la giuridica in Italia fra i giovani, come la Costituzione in classe, che è un progetto di conoscenza e approfondimento della Carta Costituzionale italiana rivolta a ragazzi e studenti, e intende costruire, come dire, le fondamenta che stanno alla base di una consapevolezza civica condivisa, partecipata, responsabile. La Costituzione è aperta a tutti, è un ciclo di incontri poi itinerante in tutta Italia che è alla terza edizione. E in questo momento stiamo lavorando a un progetto straordinario di cui siamo molto orgogliosi, che si chiama Nessuno Escluso, che è un programma nazionale invece nato con l'obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità penitenziaria intorno alla cultura giuridica e costituzionale e che è fatto in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e l'Associazione Antigone. E oltre a questo, proprio perché dei prossimi giorni, ogni anno noi lavoriamo su un'iniziativa legata ad un nostro prodotto storico e differenziante che è l'Enciclopedia del Diritto, e venerdì saremo a Palazzo Ducale a Venezia e l'evento sarà dedicato ai mutamenti del lavoro, e invece lo stesso evento dedicato a potere e Costituzione l'abbiamo realizzato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso anno. Prima ancora eravamo già stati a Firenze a Palazzo Vecchio, sempre con un volume dell'Enciclopedia del Diritto. Queste sono iniziative che sono oltre, come dire, le attività che Geoffrey fa relative al suo business, come dire, sono proprio focalizzate sulla volontà di divulgare il sapere giuridico.
E, a parte appunto questi eventi e queste iniziative di cui ci ha parlato, quali sono per quest'anno altri obiettivi, anche magari in termini di crescita dell'azienda?
Allora, noi vorremmo crescere, la nostra ambizione è di continuare ad essere in questo mercato il punto di riferimento. Per esserlo noi continuiamo a lavorare sulla tradizione che ci ha reso grandi e quindi sulla qualità dei contenuti e delle firme autorali, che sono per noi un elemento distintivo, ma soprattutto rappresentano anche il nostro network di presenza all'interno delle istituzioni e delle università, oltre che dei grandi studi legali. Parallelamente a questo stiamo raccogliendo la sfida, l'ennesima sfida, perché non è la prima volta in questi 100 anni che ci troviamo di fronte a questa condizione che ci ha sempre molto appassionato, di mettere insieme la tradizione con l'innovazione e quindi di sfruttare queste nuove tecnologie per dare ancora più possibilità di beneficiare di tutti questi contenuti differenzianti a tutti coloro che ne hanno bisogno per il loro lavoro quotidiano.
Veronica Squizzato, Business Unit Leader, l'area legale di Geoffrey Francis Lefebvre, oggi ospite di Leonardo Sandoval di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Veronica, buon weekend e buon proseguimento di giornata.
A voi, arrivederci.
A presto, grazie.
Shouting curses to our union dues. Out beyond the city walls, in the grotesque mountain halls, there's a darkness coming on. So it's best I think we rambled on. And it's on, on to the next bloody show. You won't feel so loose with the noose round your neck when those cold winter winds start to blow.
Un curioso ritorno quello dei Decemberists, che non incidevano da 6 anni. Hanno pubblicato un album che il frontman Colin Meloy descrive come una sorta di parto in 12 mesi. Singolare, perché alla fin fine si tratta di uno dei migliori album della loro carriera. Hanno un po' abbandonato il loro approccio synth per ritornare a un certo tipo di chamber pop, con questo As It Ever Was, So It Will Be Again, dal quale abbiamo ascoltato No, che poi singolarmente sembrava un incrocio tra Willie DeVille, Kid Creole and the Coconuts, come è stato fatto notare dai miei due compagni di viaggio separatamente. E allora è il momento del nostro Right Now. ADV e Cookie Less, eh sì, perché tra anticipazioni, rinvii, ammonimenti, consigli, possibili regole, l'era Cookie Less stavolta è veramente vicina e qualcuno comincia a preoccuparsi, ecco. Infatti, secondo un nuovo studio di YouGov, solo il 25% degli inserzionisti è pronto per l'abbandono dei cookie. Tabula, che è la piattaforma leader mondiale dell'offerta e raccomandazioni per l'open web, ha diffuso i risultati di questo studio, come detto, condotto a YouGov, che indaga il parere degli inserzionisti sull'abbandono dei biscottoni pubblicitari. Nonostante la recente decisione di Google di ritardare il processo di cambiamento per venire incontro un po' a tutti, si tratta di un tema molto delicato che impone agli advertiser una profonda riflessione su come prepararsi a un mondo senza cookie e agli effetti che tutto ciò avrà sulle dinamiche commerciali. Il nuovo studio infatti ha fatto una fotografia della situazione, ha intervistato un centinaio di decision maker del settore pubblicitario e del marketing proprio per capire quali le loro previsioni sull'impatto di questa rivoluzione che potrei avere sull'attività di pianificazione, sulla decisione di investire in determinati canali pubblicitari. Attenzione, qua ci sono in ballo un sacco di soldi. E quindi, sì, dai, forse ce la facciamo. Cosa ci dice questo studio? Cosa ci dice quest'altro studio? Alla fine il momento è arrivato e si ritrova un po' nudi alla meta. Mi dici, Silvia, in breve, che cosa è emerso dalla ricerca di Tabula insieme a YouGov?
Allora, quello che in realtà stiamo dicendo da un po' di tempo, ovvero che gli inserzionisti non sono del tutto pronti per un futuro senza cookie, e poco meno della metà, ovvero il 46% sul totale, è d'accordo con la decisione di Google di ritardarne l'eliminazione. Solo il 25% degli intervistati si dice completamente pronto per l'abbandono di questo strumento.
E allora, quali saranno le probabili conseguenze? Ovviamente nel breve periodo, poi piano piano ci si abituerà.
Allora, c'è l'idea di cambiare il modo di pianificare, no? Sì. In un mondo senza cookie. Il 44% degli intervistati prevede di spostare gli investimenti pubblicitari su canali diversi man mano che il cambiamento si concretizzerà. Quindi cosa succede alle piattaforme? Perché comunque Se però diciamo investi nella piattaforma Google, lì sei, come dire, sei in un ambiente chiuso.
È una mentalità che deve cambiare. Alla fin fine abbiamo visto un sacco di strade, di traiettorie che potrebbero essere seguite, però era sempre in chiave teorica. Adesso dal 2025 cambierà veramente tutto, e quindi ulteriori evidenze ce ne sono?
Allora, in questo cambiamento così appunto rivoluzionario, gli inserzionisti hanno individuato alcuni canali che secondo loro potranno garantire prestazioni e migliori ritorni sugli investimenti. Nello specifico si tratta del search e native ADV. Native ADV però vi ha ragione, perché sono dati di prima parte e non di terza.
Brava Silvia, ti vedo preparata, complimenti. E allora io ti premio con il ritorno di Isobel Campbell, un tempo cantante, violoncellista britannica dei Belle Sebastien, da cui si separò nel 2002 per iniziare una carriera solista, ma soprattutto insieme al nostro idolo Mark Lanegan, che purtroppo ci ha lasciato un paio di anni fa. E allora Isobel torna comunque con le sue arie così folk, così oniriche, così fascinose, così lontane nel tempo eppure sempre radicate. Bow to Love, il suo nuovo album, Fai o muori, do or die. E chi lo sa, Isobel, raccontacelo tu. Silvia, Emanuele Magnitosi e tutti, buon weekend e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao.
Ciao.
There is no try, there is no try.